la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Giovedì 9 gennaio, 8 passate da 5 minuti, buongiorno da Chiara Brilli in studio, da tutta la redazione di Controradio, l'informazione locale che si apre a questa giornata di approfondimenti. Lo so che anche voi ascoltereste in loop quest'anno gli spot del Controradio Club, perché davvero sono delle delizie. Sarà che il panettone di Controradio ha addolcito un po' il clima, ma insomma veramente sono da riascoltare, come dei jingle. Controradio Club .it rimane il nostro e soprattutto il vostro punto di riferimento per sostenerci, fare la tessera, diventare soci e aiutare Controradio. Se non potete venire qui in via del Rosso Fiorentino 2B in orario d'ufficio, perché potete fare fisicamente anche la tessera venendo nei nostri studi a Firenze o appunto, come dicevamo, tramite il sito del club. Ma diamo uno sguardo a questo tempo di pioggia per la giornata di oggi. Cosa ci aspetterà dall'AMMA? Francesco Pasi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Come andrà la giornata?
Ma passa una perturbazione, quindi come detto tu c'è un po' di pioggia soprattutto sulle province settentrionali, zone interne, in mattinata anche a carattere di rovescio, quindi a tratti piogge anche moderate, con temperature ancora molto miti, superiori ai 10 gradi in mattinata su tutta la regione, accompagnata da venti di scirocco. Nel pomeriggio un po' più di variabilità, con qualche timida scarita sulla fascia costiera, mentre sulle zone interne avremo ancora il rischio di deboli precipitazioni. Anche per il pomeriggio continua la fase di tempo mite, con temperature che sfioreranno i 14-15 gradi, questa volta accompagnate però da venti di libeccio. Poche variazioni anche domani, è ancora variabile, anche se in mattinata c'è un minore rischio di piogge, mentre in pomeriggio passerà una nuova veloce ma debole perturbazione che porterà di nuovo qualche pioggia, più probabile invece sulla costa, in attesa però di un cambio del tempo previsto per il weekend con l'arrivo di aria più fredda.
Ecco, quindi già abbiamo qualche informazione sul fine settimana, però domani venerdì avremo ulteriori dettagli. Grazie all'AMMA, buon lavoro, breve pausa e torniamo in newsline.
Quando non sai che musica ascoltare perché ti sembra di aver ascoltato tutto.
Quando vuoi informarti su cosa accade nella tua città e cosa ci riserverà il futuro.
Quando vuoi sapere cosa fare stasera. Un concerto, una presentazione, uno spettacolo teatrale.
Quando non sai come passare il tempo che ti separa dal lavoro e da casa.
Quando ti fai tutte queste domande, la risposta è una sola. E sai anche che il tuo sostegno è necessario. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio. Ti aspettiamo.
Controradio.
The best things in life are free. But you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Your love.
Alle 8 e 8 minuti andiamo a leggere le principali notizie di oggi dai giornali, dai quotidiani locali e dalla nostra homepage controradio.it, dove trovate d'apertura gli aggiornamenti sull'esplosione di Calenzano, notizia che riprendiamo anche dalla stampa, perché oggi è esattamente un mese dall'esplosione avvenuta al deposito ENI di Calenzano, dunque si cercano anche gli sviluppi rispetto a un'inchiesta che sta andando avanti con nuovi sopralluoghi e nuove perquisizioni. Perquisizioni per la strage al deposito, caccia al verbale, chiave sulla tragedia. Questo è il titolo della Repubblica, che focalizza su un verbale pre-esplosione l'interesse degli inquirenti. La procura cerca negli uffici di Eni e Sergen, la ditta che quella mattina lavorava alla manutenzione, il documento in cui si chiarisce se gli operai sapevano quali rischi correvano nell'intervento. Avremo ulteriori aggiornamenti dal nostro corrispondente da Prato, che sta seguendo l'inchiesta della procura appunto pratese in capo a Luca Tescaroli, il nostro Giorgio Bernardini. Ancora perquisizioni nel deposito Eni a un mese dalla strage, la fotonotizia dal Corriere, che però apre con rifiuti il piano delle polemiche. Ultimo sì prima del voto in aula, gli industriali critici sugli impianti, la regione non decide, così si penalizza la competitività. E poi si parla di trasporto pubblico locale, presentati i tanto anche richiesti dai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici quando era assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, i famosi C1 e C2, ovvero i cosiddetti bussini elettrici. Ecco i nuovi bussini del centro, presentati ieri, i primi 12 bussini elettrici modello Carsan, che entro il 2026 dovrebbero diventare 70 secondo i piani di Autolinee Toscana. I 12 bussini andranno a coprire il tragitto delle C1 e C2 a Firenze e arriveranno in strada nelle prossime settimane, proprio in quel reticolo, no, facilmente raggiungibile attraverso bussini di questo tipo per spostarsi in città. Sul trasporto pubblico si concentra anche la Nazione, oltre alla fotonotizia dedicata alle nuove perquisizioni di Calenzano. Linea T3, primi cantieri a Gavinana, inizio febbraio operai nell'area di Piazza Elia dalla Costa con inversioni di marcia e stop alla preferenziale. Giorgio, l'assessore, dice incontra i commercianti, 2 milioni di euro per i disagi dei lavori, ma c'è chi chiede tempi certi. Allora, sui bussini elettrici che sono stati presentati ieri insieme all'amministrazione comunale e il punto anche sulla VAX, la variante al centro storico che sta per concludere il suo preesercizio per la messa davvero in funzione con tanto di passeggeri a bordo in questo primo mese del 2025, sentiamo la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
Ci sono le prove in questi giorni che dovrebbero completarsi a breve e contemporaneamente stanno lavorando sia il Comune di Firenze sia Sinfi e tutti gli attori in campo per la parte dell'allineamento degli impianti semaforici in Piazza della Libertà, che sappiamo che era un tema importante. Già dalle prime prove ci sono stati i primi risultati positivi, lo abbiamo visto nella giornata di oggi e nella giornata di ieri, e ovviamente il nostro auspicio è che finiti i 20 giorni di preesercizio poi si possa passare all'operatività della linea, in modo da poi da proseguire anche con la cantierizzazione della linea per andare ad avere un trasporto che sia sempre più sostenibile. I 12 bussini elettrici vanno in questa direzione per rafforzare il trasporto all'interno dell'area del centro storico, anche questa era una cosa che avevamo detto e che volevamo mantenere. Grazie a questi bussini avremo un trasporto più sostenibile per l'ambiente e dall'altra parte dei bussini più capienti per poter accompagnare più cittadini.
You don't have to take this crap. You don't have to sit back and relax.
You can actually try changing
it. I know we've always been taught to rely upon rules and authority, but you never know until you try how fears just might be. Is a color TV where us the pawns will all be on machine.
Keep your slaves to BHP, yeah.
Until the unity is threatened by those who have and who have not, those who are will but those who are without, and dangle jumps like a donkey's carrot.
Come tumbling in,
baby, to me to body, yeah.
Wow.
They take the profits, you take the blame.
Alle 8:15 minuti, come anticipato, vogliamo tornare ad occuparci della crisi umanitaria a Gaza, vogliamo farlo con i medici del PCRF, parliamo del Palestine Children's Relief Fund, la principale ONG impegnata a offrire assistenza medica ai bambini e alle bambine malate o ferite nel corso dei conflitti in Medio Oriente. Ringraziamo per la disponibilità il dottor Stefano Luisi, presidente del ONG. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Cardiochirurgo pediatrico impegnato in prima linea e peraltro dottore, ricordiamo l'attività di questa ONG che da oltre 30 anni offre ai più piccoli cure mediche non eseguibili nei paesi di origine.
Sì, è proprio così. Io mi chiamo Vincenzo Stefano Luisi, sono presidente del PCRF Italia, che sarebbe la branca italiana di questa associazione, e mi sono unito al PCRF nel 2007. PCRF è l'acronimo di Palestine Children Relief Fund, e anche se io già operavo in Palestina a partire dal 2007.
Questa organizzazione è supportata da migliaia di volontari in tutto il mondo. Grazie ai suoi interventi, cosa è stato possibile fare rispetto a un'emergenza che, ricordiamo, non nasce dal 7 ottobre di un anno fa?
Dunque, io ho impostato il mio lavoro in Palestina e anche a seguire quello di miei colleghi specialisti di altre branche della medicina, prevalentemente toscani ma non solo, portando lì in Palestina la medicina, diciamo, è la chirurgia ultra specialistica, come dire la cardiochirurgia pediatrica, la neurochirurgia pediatrica, la chirurgia tracheobronchiale, sempre prevalentemente pediatrica. E in questa situazione di guerra, la medicina è difficile, tutta, quasi impossibile, ma soprattutto queste branche ultra specialistiche non sono praticabili, mancano le terapie intensive, mancano le sale operatorie, ma c'è soprattutto necessità di altro. I bimbi muoiono di fame e noi durante la guerra ci siamo impegnati proprio per coprire con tende, vestire con vestiti, dare dei letti, dare il mangiare, soprattutto latte in polvere per prematuri e neonati, kit igienici, roba così, insomma, anche se abbiamo contribuito alla costruzione di due ospedali da campo, questo anche con soldi proprio di italiani, diciamo.
Quanto è importante che anche nei nostri territori si mantenga alta l'attenzione? Abbiamo più volte sentito anche le testimonianze, le riflessioni dei sanitari per Gaza qui appunto sul territorio fiorentino, e soprattutto l'iniziativa di oggi. I medici, i rappresentanti internazionali del PCRF saranno protagonisti di un evento domenica 12 gennaio alle 15:30, il Diwan, una goccia per Gaza, in cui racconteranno quello che stanno vivendo come operatori sanitari, ma anche come persone, come testimonianze dirette in un contesto che ha bisogno davvero di un supporto internazionale che parta dalla popolazione.
Vede, è un discorso che forse mi mancano le parole giuste per spiegarlo, comunque ci provo. Portare in un paese come occupato come la Palestina dei medici che fanno insieme con i medici locali operazioni al cuore dei bambini, come operazioni al cervello o alla trachea, vuol dire non solo fare una cosa importante dal punto di vista medico, ma anche contribuire allo Stato, alla formazione di uno Stato palestinese nella sua completezza. È come organizzare una scuola o cose di questo genere, insomma cose importanti, sostanziali per la sopravvivenza di un popolo e di uno Stato. Quando questo viene negato con la forza e con la violenza, e quando ci sono centinaia di migliaia di morti, perché non sono solo 48.000 i morti a Gaza, sono molti, molti di più, come è stato pubblicato anche su Lancet da un gruppo folto di medici internazionali, si nega la libertà e la democrazia di un popolo, ma si nega anche la libertà di, in qualche modo, di pensiero di chi vive questa situazione. Cioè noi cooperanti della nostra associazione, ma di tutte le associazioni, Medici Senza Frontiere, Emergency, Amnesty International, eccetera, anche se viviamo in Italia, in Europa, in America, insomma altrove, in paesi cosiddetti democratici, vediamo e ci sentiamo come se la nostra stessa libertà fosse coercita da questa grossa ingiustizia e da questo terribile genocidio in atto.
Dottor Vincenzo Stefano Luisi, quando è stata l'ultima volta che lei si è recato a Gaza e quando spera di tornare, soprattutto che scenario spera di poter trovare?
Noi negli anni abbiamo fatto tantissime missioni, io stesso ne ho fatte 43, ma sono andato lì più volte a accompagnare altri medici di altre discipline. Poi ci siamo dovuti fermare con il Covid. Alla fine del Covid abbiamo fatto altre 3 missioni, la successiva era programmata per ottobre. Per ottobre è successo quel che è successo, e le missioni di ottobre sono state per forza di cose cancellate, e io da allora non sono più andate. Ma qui è importante una spiegazione. Ritornando al discorso che noi abbiamo voluto portare in Palestina branche della medicina e chirurgia ultra specialistiche, no? È implicito in questo concetto, appunto, come dicevo, che noi con la guerra non abbiamo potuto più farle. Cioè noi non siamo, a parte qualcuno di noi che è esperto in medicina d'urgenza, ma la nostra associazione è presente in Palestina non per fare medicina d'urgenza, come per esempio fa Medici Senza Frontiere, che è un'altra cosa, è un altro tipo di presenza e di aiuto medico, ecco.
Vi siete dovuti trovare a fare questo e ben di più, cioè volontari proprio nel senso dell'emergenza delle prime necessità. Parlavamo e raccontiamo tutti i giorni della mancanza di viveri, di approvvigionamento idrico, quindi un'emergenza che veramente mette a repentaglio, al di là di quelle che possono essere le patologie o le necessità mediche di una persona.
Sì, assolutamente sì, c'era comunque da scegliere cosa fare in questo momento dell'emergenza della guerra. Guardi, sono arrivati a aiutare, diciamo così, il popolo palestinese centinaia e centinaia di medici di tante organizzazioni che non erano presenti a Gaza prima, una per tutta Emergency, che a un certo punto hanno deciso sì, che dovevano andare e venire anche loro in Palestina. Noi siamo presenti con tutti i nostri volontari laggiù, che sono volontari del posto, sono Gazawi a tutti gli effetti, gente nata lì, che vive lì, che ha avuto moglie, fratelli, figli, genitori morti lì per i bombardamenti, che continuano a lavorare lì. E noi che siamo i colleghi dell'associazione che vivono all'estero, gli aiutiamo secondo quello che loro ci dicono. In questo momento quello che loro ci dicono di fare è di cercare di portare più denaro possibile, mandarli più denaro possibile per comprarli, prima fra tutte le cose, latte per i neonati.
E allora noi rimandiamo ai canali anche online del PCRF Italia. Grazie davvero per questa testimonianza, per la sua attività e quella di tutta l'ONG, al dottor Vincenzo Stefano Luisi. Grazie per essere stato con noi.
Io ringrazio lei, perché dalle domande si capisce che lei è una persona che conosce bene il problema.
Dottor Luisi, grazie ancora, grazie anche per questo attestato, buon lavoro, e rimandiamo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici,
grazie.
E il pubblico all'appuntamento davvero imperdibile, perché è la prima volta che i medici rappresentanti internazionali del Palestine Children's Relief Fund parleranno, racconteranno la loro attività alle 15:30. Tutto questo avverrà domenica 12 gennaio a Firenze presso Instabile Culture e Movimento, via della Funga 27B, conoscete bene, nell'ambito dell'iniziativa Il Diwan, una goccia per Gaza, un incontro con i rappresentanti internazionali dell'ONG Diwan, che è un ciclo di incontri, un progetto culturale itinerante ideato da Ali Rashid, ex primo segretario dell'ambasciata palestinese a Roma, che peraltro abbiamo avuto proprio qualche giorno fa ai nostri microfoni per le iniziative culturali e le mostre che sono state presentate a Massa. Cogliamo l'occasione anche per ricordarvi che domenica 12 gennaio, ore 15, piazza Santa Maria Novella, ci sarà anche una mobilitazione di piazza, una manifestazione per il popolo palestinese a partire dalle ore 15, domenica 12 gennaio. Messaggi di solidarietà, di apprezzamento, di sostegno arrivano per l'attività della Fondazione per quanto riguarda l'argomento che abbiamo trattato adesso e che potete trovare nell'intervista integrale, riascoltabile anche sul nostro sito controradio.it. Vi rimandiamo poi, dopo il GR di Popolare Network, al prossimo approfondimento. Andremo in diretta da Campi Bisenzio con il nostro Raffaele Palumbo e i suoi ospiti, dopo l'uccisione del giovane Cane Madi a Campi Bisenzio. Dicevamo, il 10 gennaio è in programma l'autopsia e gli accoltellamenti in piazza Santa Croce a Firenze. C'è chi parla di Generazione Z in pericolo, di Interland fiorentino come le ballie parigine. Affronteremo una riflessione corale e plurale in diretta da Campi Bisenzio, tutto questo dalle 8:40. Voi rimanete naturalmente su Controradio.
Buongiorno, le notizie. Alle 11 la conferenza stampa di Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ci arriva forte della soluzione positiva del caso di Cecilia Sala, per la quale ha ricevuto un plauso da tutte le forze politiche. Molti temi su cui oggi Meloni verrà interrogata dai giornalisti, certamente verrà affrontato quello del rapporto con Trump e Elon Musk, ma ci sono anche altre molte questioni di politica interna, la giustizia, per esempio con la separazione delle carriere che sta per essere approvata, le votazioni sono in corso alla Camera, e poi l'immigrazione con l'operazione Albania e ancora i temi economici.
Si terrà il 15 gennaio l'udienza della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di scarcerazione di Mohamed Abedini, l'ingegnere iraniano detenuto in Italia su richiesta degli Stati Uniti, al centro della trattativa che ha portato alla liberazione di Cecilia Sala. È possibile che il ministro della giustizia Nordio aspetti la decisione dei magistrati per poi prendere il provvedimento politico della non concessione dell'estradizione di Abedini agli Stati Uniti. Sembra infatti essere proprio questa la contropartita per la liberazione della giornalista italiana con il via libera di Washington.
Non possiamo fare a meno dei satelliti di Elon Musk, sono necessari per la nostra difesa, ha detto in Parlamento il ministro Crosetto ieri, e ha ribadito: l'accordo non è ancora stato firmato, ma non ha dato alternative, è l'unica opzione al momento. L'azienda di Musk viene considerata la più idonea, la più pronta, in attesa dello sviluppo del progetto europeo, che però è ancora indietro. La valutazione è dunque in corso, ha confermato Crosetto, e ci sono buone possibilità che l'operazione vada in porto. 1,5 miliardi per 5 anni, trattativa diretta con la società di Musk, dato che come forniture di tipo militare non serve una gara d'appalto.
A Gaza i pochi ospedali ancora in funzione sono sull'orlo della chiusura per mancanza di carburante. L'allarme è stato lanciato da Medici Senza Frontiere, che ha definito la situazione catastrofica. Rischiano la vita centinaia di pazienti, compresi i neonati. La causa è il blocco quasi totale degli aiuti imposto da Israele. I bombardamenti intanto non si fermano, nelle ultime ore sono decine le vittime palestinesi.
È leggermente calato il forte vento che per ore ha alimentato gli incendi a Los Angeles. Questo sta consentendo ai vigili del fuoco di utilizzare anche aerei carichi di acqua per tentare di arginare le fiamme. A supporto delle operazioni il Pentagono ha inviato anche degli aerei militari. La situazione resta molto critica, poche ore fa è stata ordinata anche l'evacuazione di Hollywood, al momento sono 5 i morti accertati, circa 100.000 le persone che sono fuggite dalle proprie case, oltre 2.000 le abitazioni e le aziende distrutte dal fuoco. Il presidente Biden ha annullato il suo viaggio in Italia.
23 ultras di Juventus Torino denunciati, 73 provvedimenti di DASPO a carico di altrettanti tifosi per gli scontri avvenuti la notte dello scorso 8 novembre dopo il derby di Torino. Questa mattina ci sono state perquisizioni e sequestri di materiali anche in due sede di club di tifosi bianconeri. Il derby di ritorno sarà dopodomani.
Il tempo oggi molto instabile, con piogge diffuse soprattutto al nord e al centro, temperature sopra le medie della stagione. Noi con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per perdita di carico, rallentamenti verso nord tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sempre in A1 in carreggiata opposta, coda per traffico in uscita a Calenzano. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti in direzione mare tra San Miniato e Santa Croce per viabilità esterna che non riceve. Verso Firenze code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Ancora coda in uscita a San Miniato per chi proviene dal capoluogo. Prudenza inoltre per pioggia segnalata su varie zone della Toscana. Raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Siamo al traffico urbano di Firenze. Nelle prossime settimane entreranno in servizio 12 nuovi bus elettrici per le linee C1 e C2. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Moversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Quando non sai che musica ascoltare perché ti sembra di aver ascoltato tutto?
Quando vuoi informarti su cosa accade nella tua città e cosa ci riserverà il futuro?
Quando vuoi sapere cosa fare stasera? Un concerto, una presentazione, uno spettacolo teatrale?
Quando non sai come passare il tempo che ti separa dal lavoro e da casa?
Quando ti fai tutte queste domande, la risposta è una sola. E sai anche che il tuo sostegno è necessario. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio. Ti aspettiamo.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:40 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio e la diamo subito in diretta in esterna da Campi Bisenzio a Raffaele Palumbo da via Tintori, dove il 29 dicembre scorso è stato ucciso il giovane 17enne Mahdi, per il quale è stata disposta l'autopsia per il prossimo 10 gennaio. Mahdi Boubakir, ucciso a coltellate in via dei Tintori, appunto a Campi Bisenzio. Ma nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato anche del caso di cronaca di Santa Croce, gli accoltellamenti in piazza Santa Croce avvenuti una sera di un fine settimana. Ci si sta interrogando su che generazione è quella di una Gen Z che forse è in pericolo, una violenza che nasce quando, con che tipo di disagio intorno, come e perché inizia, e soprattutto come possono essere considerate le aree dell'Interland fiorentino alla deriva, con giovani sempre più alle prese, vittime e protagonisti di episodi di microcriminalità e di violenza tra di loro. E allora, Raffaele, a te la linea con i tuoi ospiti da Campi Bisenzio.
Buongiorno Chiara, bentrovata. Ci sono quasi 13 gradi nonostante la pioggia e la giornata molto nuvolosa qui in via Tintori, a pochi metri da dove c'è il mazzo di fiori che ricorda il luogo della morte di Mahdi. Siamo con Sofia Ciuffoletti, ricercatrice del centro universitario ADIR. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno.
E bentrovata anche al sociologo Vincenzo Scalia. Professore, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti voi.
Professoressa Ciuffoletti ci aiuta prima di tutto a capire una cosa, cioè parliamo di baby gang, ma questo termine non è un po' inventato? Le gang sono un'altra cosa.
Vabbè, sarebbe interessantissimo studiare, discutere della nascita delle etichette, e sicuramente baby gang è un'etichetta che viene usata e non è stata soltanto usata a livello mediatico, ma sicuramente molto anche a livello appunto di giornali e di media, è usata anche all'interno appunto degli addetti ai lavori, ed è una etichetta che molto spesso nasconde la complessità, anzi molto spesso direi decisamente nasconde la complessità dei fenomeni, in primo luogo perché baby è decisamente impropria come etichetta, quindi forse dovremmo parlare piuttosto di riflessione minorile sulle questioni appunto legate alla commissione di reati da parte di persone minorenni, e riflettere, analizzare i fenomeni. Mi viene in mente sempre che uno dei primi studi sulle gang giovanili viene fatto da Footwhite negli anni 30 in America, a Cornerville, e studia gli italoamericani, studia gli italiani, i giovani italiani che formano delle gang, non le chiama baby per fortuna, che formano delle gang, e lui le studia. Allora, appunto, i fenomeni hanno delle origini, anche per come appunto poi noi li studiamo, molto complesse, e devono essere studiati. Quando invece noi ne parliamo senza avere una conoscenza approfondita di tutte le possibili cause che li portano, poi per quanto sia possibile, ma insomma ecco, lì facciamo una semplificazione della complessità.
Che non ci aiuta, anche perché le gang sono qualcosa normalmente di strutturato, con un'identità forte, con una territorialità forte, con un nemico forte sia verso lo Stato sia verso altre gang. Il professor Scalia è stato 10 anni ad insegnare in Gran Bretagna, quindi di queste cose ne sa molto bene. Ma la spaccatura oggi da dove passa? Prima passava da centro-periferia, da ricco-povero, uomo-donna. Oggi la spaccatura dove passa, per parlare di questi fenomeni?
Ma la spaccatura, diciamo, è quella che alcuni anni fa un sociologo inglese, Joe Young, parlava dell'in-out, cioè non c'è più una spaccatura verticale, in termini di classe, ma c'è una spaccatura orizzontale nel senso di quella tra l'inclusione e l'esclusione, che non vuol dire che non esistano più le differenze e le disuguaglianze sociali, ma beh, si presentano sotto altri aspetti. Per esempio, un aspetto è quello dell'iperpolarizzazione, volendo, dello spazio urbano, per cui il centro diventa un divertimentificio e invece le periferie diventano, come direbbe i Beatles, una nowhere land, un luogo di una terra di nessuno, dove non ci sono luoghi di aggregazione, luoghi di socializzazione, luoghi di produzione di identità altre, di identità che siano in grado di esprimere delle soggettività sane. Questo è un aspetto. L'altro aspetto, volendo, è anche che è legato a questo, è quello della monocultura, monoculturalizzazione del divertimento e della socializzazione. Si parla di spritz, si parla di discoteche, ecco, ma perché oggi divertirsi, il tempo libero, significa soprattutto questo? Perché molto della socializzazione, chiamiamola così, è stata delegata al virtuale. Io facevo un esempio alcuni giorni fa, ho una figlia adolescente e penso, quando si vedono con le loro amiche per socializzare, non prendono una chitarra, non mettono un giro di scherzino e fanno a ballare, ma pigliano il telefonino e fanno TikTok insieme. Uscire significa prevalentemente l'aperitivo, lo spritz, significa la discoteca, e questo porta a un'incapacità da parte dei giovani di sapere gestire le interazioni, anche quando queste interazioni sociali assumono un profilo critico, e genera inevitabilmente una tensione che non può non degenerare.
Beh, una tensione che appunto ritroviamo da centri a centri. Definire campi una periferia è ormai una definizione totalmente sbagliata e sorpassata, per cui da Piazza Santa Croce a Firenze a Campi Bisenzio, Lorenzo Ballerini, l'assessore al sociale del comune di Campi, voi che riflessione avete fatto dopo quanto accaduto lo scorso 29 dicembre?
Buongiorno a tutti e a tutti, grazie insomma per questo momento della discussione, di riflessione importante. Allora, inizialmente veramente una grande preoccupazione, un grande dispiacere, è stato veramente per noi un pugno allo stomaco, ovviamente per tutta la comunità, per tutto il nostro territorio. La riflessione è, come dire, è necessaria in piena battuta per una questione di responsabilità collettiva, noi l'abbiamo detto più volte, è il motivo per cui abbiamo anche cercato di organizzare appunto un momento anche di riflessione, di ricordo per Mati, con il tentativo, come dire, di provare a fare un ragionamento sulla necessità di fare un ragionamento su una responsabilità collettiva, perché tutti noi dobbiamo provare a fare un ragionamento in questo senso su come fare a intervenire in termini chiaramente sociali, insomma, e quindi anche di investimento per provare a curare questa società, no? Curare, come dire, queste difficoltà, queste fratture che noi riscontriamo su questo territorio. Un territorio che negli anni è cresciuto in maniera importante, forse troppo velocemente, che queste fratture le ha rafforzate, le ha ingigantite, e per questo motivo quindi chiede a parte nostra un intervento che prova a rimarginarle, perché più queste fratture si aprono, più queste fratture si ingrossano, e più il rischio di fenomeni drammatici come quello che, come dire, come quelli che purtroppo riscontriamo e incontriamo si fa sempre più importante.
Anche perché stiamo parlando di un ragazzo che è stato a Certaldo, col coinvolgimento di due ragazzi che stavano a Campi, uno di Firenze e uno di Prato, quindi c'è questa mescolanza rispetto a quanto uno semplicisticamente potrebbe aspettarsi. Ma che sta succedendo, Sofia Ciuffoletti? C'è una preoccupazione rispetto a una generazione, o c'è anche, come dire, un processo di criminalizzazione rispetto a una quantità di comportamenti più ampia? Cioè, noi abbiamo 300 e passa persone nei minorili italiani due anni fa e oggi ne abbiamo più di 500, che è una cosa che non si è mai vista prima.
Allora, sul piano della generazione è anche qui, se ci pensiamo, noi accomuniamo i giovani all'interno di queste categorie e le generazioni, quindi non soltanto i giovani, ma mi ricordo che quando uno doveva decidere come chiamare quella generazione che poi oggi chiamiamo Z, una delle proposte fu Homeland Generation, la generazione casa, che sta a casa, perché erano gli anni delle Torri Gemelle, quindi si difendeva la propria casa, no? Homeland Security, la sicurezza interna, era la grande discussione. Ora, noi come facciamo ad associare questa idea a ragazzi che per l'appunto hanno vissuto, vivono la crisi del grano, non hanno da mangiare e dal Nord Africa arrivano in Italia. Ecco, è difficile quindi fare una generalizzazione, e la stessa cosa che prima dicevamo sulle etichette la possiamo fare sull'idea delle generazioni e dei giovani che probabilmente noi conosciamo anche molto poco. Quindi la stessa cosa che dicevo prima sui fenomeni della criminalità, la stessa cosa che potremmo dire sulle droghe: noi studiamo poco e conosciamo poco, ma ragioniamo sempre moltissimo sui fenomeni, e questo è una delle problematiche della contemporaneità. Sugli IPM la realtà è anche qui molto, purtroppo, molto chiara. I numeri parlano, poi i numeri non sono neutri, per carità, però parlano chiaro, l'hai appena detto. Quindi oggi ci sono 586, a secondo le ultime stime del Ministero, minorenni nei nostri IPM. È un dato eclatante e ci deve fare preoccupare, perché fa spostare, e questo è uno spostamento dovuto a modifiche legislative, precise scelte legislative che hanno portato in carcere più persone. E qui facilmente possiamo discutere del DL Caivano, che tra l'altro al momento vede pendenti su due questioni diverse, ma insomma due questioni di costituzionalità alla Corte Costituzionale, per cui grazie, vedremo insomma che fine faranno diciamo queste due norme del DL Caivano, ma che ha portato a un ingresso ingente di persone dentro il carcere, dentro gli IPM, rompendo quel paradigma tradizionale che aveva la giustizia minorile italiana, che era, mi spiace, a volte sembra strano dirlo perché non se ne parla mai, era un fiore all'occhiello, uno degli unici in ambito penale. Quindi ha rotto quell'incantesimo, però che è un paradigma, che era quello della extrema ratio. Il carcere doveva essere extrema ratio, oggi forse non sarà più così.
Quando si parla di Sollicciano, lo facevamo l'altro giorno, si parla di discarica sociale, altro che di estrema razio, e questo naturalmente è motivo di enorme preoccupazione. Però sindaco Tagliaferri, ben trovato anche a lei.
Buongiorno, buongiorno.
Sindaco di Campi Bisenzio, che come dire, ragiona probabilmente sul fatto che appunto non è un problema di Campi Bisenzio, di comuni limitrofi alla grande città che invece vive fasti e splendori. Cioè, da un punto di vista nazionale, la città di Firenze è rappresentata dal punto di vista numerico, proprio il professor Scalia ci conforterà su questo, come la città dal punto di vista più critica per quello che riguarda i giovani. Per cui è un problema generalizzato che riguarda una generazione, il rapporto che noi abbiamo con questa generazione.
Sì, è un problema generalizzato, devo dire che noi siamo assolutamente dispiaciuti veramente della vicenda drammatica che è accaduta, anche perché non solo perché ha perso la vita naturalmente Mati, un giovane ragazzo di 17 anni, e quindi la vicenda, diciamo, sarebbe drammatica in tutti i modi, ma perché Campi Bisenzio proprio un anno fa era, diciamo, saltato alle cronache per invece essere un esempio di quello che le nuove generazioni potevano diciamo dimostrare, no? In occasione dell'alluvione del 2023 ci ricordiamo la
cosa che domani, non viene cancellata,
fiume, non viene cancellata, però il fiume di ragazzi minorenni, appena maggiorenni, insomma migliaia da tutta la Toscana, da tutta Italia, e appunto si mettevano in moto per venire ad aiutare una comunità. Ecco, questa immagine, questo ricordo oggi naturalmente lascia, diciamo, alle cronache invece ciò che è accaduto, e quindi una generazione che invece come dire è sulla via del perdimento, no? E questo oggettivamente è un qualcosa dal quale dobbiamo probabilmente veramente riflettere e fuggire anche come idea. Io credo che siamo in un momento veramente difficile per questo paese, al di là della generazione, siamo in un momento dove naturalmente la povertà, la fascia dei poveri aumenta sempre di più, abbiamo comunque delle disuguaglianze che ormai sono effettivamente aumentate in qualsiasi ormai fascia della popolazione, ceto medio che non c'è più, eccetera. Quindi è un qualcosa che veramente coinvolge non solo i ragazzi ma anche i genitori, no? È un momento veramente di difficoltà per la società italiana. A maggior ragione quello che è, e poi concludo, quello che sono sicuramente, diciamo così, questa quadro così complesso di incertezza, di instabilità del futuro che questi comunque giovani vivono, non solo loro come persone, ma anche in famiglia vivano questa incertezza e questa instabilità, li porta naturalmente poi magari in strade che possono fare invece il soldo facile, e hanno anche degli esempi sui social, su tutte quelle che sono oggi le piattaforme online, la possibilità di fare di farsi un futuro invece in maniera diversa e a volte anche molto più facile. E questo è preoccupante.
È chiaro, le criminalità organizzate hanno un sistema di accoglienza per i minori non accompagnati che funziona benissimo, potremmo dire con una amara ironia, ma Vincenzo Scalia, non è una generazione che vive dentro una schizofrenia indotta tra il massimo della protezione, no? Il registro elettronico, gli stiamo addosso, li andiamo a prendere, li portiamo, li aspettiamo alle 3 di notte in pigiama, in macchina, fuori dalla discoteca, e il massimo dell'incertezza sul futuro del mondo, la crisi climatica e la difficoltà nel mondo del lavoro. È una generazione che vive in questa schizofrenia che gli stiamo regalando noi.
Sì, questo c'è, appunto, poco fa citavo Jock Young, questo sociologo criminologo inglese, parlava di società bulimica, cioè una società che da un lato accoglie tutti nella grande greppia dei consumi, dall'altro, scusando il termine forte, li vomita fuori, perché non tutti possono essere ammessi alla grande festa, diciamo così, del consumismo. Quindi ci sono molti stimoli, molte pressioni, molte aspettative che non vengono però sapute regolare, gestire. Probabilmente c'è anche questo aspetto della competizione, della necessità di affermarsi e di emergere. Questo è senz'altro un aspetto. L'altro aspetto è anche che dobbiamo essere capaci di leggere i conflitti, le stratificazioni. Poco fa riflettevo sul fatto che, per esempio, nella mia città natale, a Palermo, ci sono dei conflitti di questo tipo che riguardano i giovani, ma che hanno a che fare molto, per esempio, tra i conflitti tra vecchi residenti e nuovi residenti, tra residenti e users, tra locali e migranti, e conflitti di questo tipo, una stratificazione, diciamo, multistrato, consentitemi il gioco di parole, c'è anche qua. Quindi non c'è solo la gioventù in quanto tale, c'è anche l'incapacità, la difficoltà a creare, diciamo, una dimensione condivisa, l'incapacità di creare un confronto tra le generazioni, ma anche a gestire i vari bisogni e le varie aspettative che si creano.
Raffaele, ti prendo un attimo la linea, siamo quasi in conclusione, ma arriva una domanda prevedibilmente per la professoressa Ciuffoletti. Ci scrive un ascoltatore al nostro numero WhatsApp se si può chiedere perché è stata ridotta la possibilità di usare la messa alla prova e invece finiscono in massa nelle carceri minorili. E poi, se possibile, vorrei sollecitare il professor Scalia sul discorso dell'uso delle armi improprie, questi coltelli e queste catene che sembrano essere diventati nuovi protagonisti delle rese dei conti tra giovani appunto, e Gen Z, e non solo.
Però mi raccomando, 30 secondi a testa.
Ci fate del male, perché su questo, vabbè. La domanda è giustissima, infatti quello è uno dei punti che dicevo prima, ed è stata una modifica legislativa chiara, una scelta di politica del diritto. La politica del diritto crea in qualche modo i fenomeni, non solo li governa, a volte li crea, e sicuramente il fatto di aver tolto la possibilità di messa alla prova su alcuni reati, su cui tra l'altro io qui lo dico, poi appunto avremo modo magari di approfondire, su quei reati su cui la messa alla prova aveva più realtà come dire, efficacia responsabilizzante, di autonomia, di riflessione critica, via dicendo, ecco, averla tolta è stata una scelta di politica del diritto. Quindi ragioniamo su...
Chiarissimo.
Coltello facile. Allora, dice, i giovani sono più violenti, sono violenti, usano i coltelli e le catene. Sì, ma il problema della violenza è una violenza che riguarda soltanto i giovani, e quindi i giovani sono, come dire, la classe pericolosa per eccellenza della società contemporanea? No, abbiamo assistito a Viareggio 4 mesi fa una persona appartenente tra l'altro ai ceti affluenti, che non solo ha ucciso una persona che ha rubato la borsa, ma ha infierito sul suo cadavere passandoci sopra col SUV. Abbiamo avuto alcuni anni fa a Pavia un ex assessore che ha sparato in piazza un migrante. Quindi, se gli adulti sono violenti, i giovani cosa devono essere? Dobbiamo interrogarci su questo. Quanta violenza siamo disposti ad accettare in questa società? Perché se la violenza nella società viene accettata come moneta corrente, non vedo perché i giovani dovrebbero essere più miti degli adulti, che invece hanno le redini, diciamo così, del potere e di tutte le risorse relazionali.
30 secondi anche per l'assessore Ballerini e per il sindaco Tagliaferri, prima di chiudere, progettualità in città dopo questo avvenimento?
Ah, prima, durante e dopo, cioè per noi le politiche sociali sono un elemento centrale, 2,2 milioni di risorse destinate alla società della salute per progetti di carattere sociale, 100.000 euro nei progetti sul territorio, di cui 75.000 per la prevenzione. Abbiamo messo in campo dei progetti specifici anche per, appunto, prevenzione e comportamenti a rischio, come eventi di socialità, per esempio Alcol Zero oppure Sale in Disco, fatto appunto con l'unità di strada anche di alcune cooperative del terzo settore, proprio per provare ad inventarsi una socialità di carattere diverso. Il punto è questo, però, una battuta: la condizione socio-economica in cui viviamo incide in maniera importante sulle prospettive, sui sogni, sulla realizzazione delle generazioni. Cioè, se ci sono contesti, come dire, di carattere socio-economico, di difficoltà, più probabile che lo sviluppo vada in quella direzione. Banalmente, i dati lo dimostrano, figli di genitori con laureati hanno più probabilità di conseguire una laurea. Se ci sono invece condizioni di fragilità, il rischio di andare in quella direzione è ancora più importante. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le politiche sociali non devono essere una spesa, ma di fatto un investimento. E questo è il paradigma da cambiare.
Chiaro. Grazie al sindaco Tagliaferri, grazie all'assessore Ballerini, Sofia Ciuffoletti, grazie davvero, grazie al professor Scalia, alla professoressa Ciuffoletti, c'è anche l'assessore alla sicurezza che è venuto a trovarci per sottolineare l'attenzione dell'amministrazione comunale intorno a questa vicenda, di cui torneremo a parlare. Per il momento le viate intorno a Campi Bisenzio è tutto, la linea torna allo studio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Per tutti i viaggi che aprono orizzonti, diventano scoperte e suscitano stupore. Toscana Aeroporti per le persone, l'ambiente e lo sviluppo possibile.
Allora, vediamo la ricetta. Prendere un buon panettone, tagliarlo a fette, fare una bella crema o, a seconda dei gusti, sciogliere una barretta di cioccolato versandola ancora calda sul panettone. Una ulteriore variante è quella con il gelato alla crema, da distribuire uniformemente sulle fette e dare una passata nel microonde.
Una colazione, un dolce...
Una colazione, un dolce dopo il pasto o una merenda rinforzata. Tutto questo lo puoi fare con i buonissimi ultimi panettoni di Controradio in saldo a metà prezzo. Passa a prenderli in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, oppure vai sul sito www.controradio.it.
Inizia l'anno dolcemente con Controradio.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 9 gennaio alle 21, Le Volpi, corruzione politica e giochi di potere nel testo finalista UBU 2024 di Lucia Franchi e Luca Ricci con Giorgio Colangeli, Antonella Attili e Federica Ombrato. Biglietto ridotto per i soci della Controradio Club.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Ringraziando Raffaele Palumbo e i suoi ospiti in diretta da Campi Bisenzio, vi ricordiamo che la trasmissione è riascoltabile integralmente su controradio.it nello spazio podcast, e affrontiamo un altro focus anche in diretta crossmediale, dunque in questo momento siamo visibili anche sui nostri canali social. Saluto subito i nostri ospiti per il tema di questo approfondimento: parental control, perché serve, perché non basta. Dunque continuiamo a parlare di giovani, ma anche di educazione, presa di coscienza e responsabilità di noi adulti. In collegamento Daniele Kuder, consulente informatico ed educatore e formatore impegnato nei progetti di cittadinanza digitale nelle scuole. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie, buongiorno a voi tutti.
E invece in studio mi ha raggiunto Riccardo Fracchiolla, docente alla scuola primaria dell'Istituto Teresa Mattei di Bagno a Ripoli, psicologo e psicoterapeuta. Ben trovato.
Buongiorno a voi.
Partiamo dal nostro ospite in collegamento, Kuder. Parental control, chi non ne fa uso se ha a che fare con minori e digitale? Sono strumenti validi di aiuto? In questo senso le chiedo che strumenti danno di supporto agli adulti, ma quali sono anche gli scenari di cui ci dobbiamo rendere conto, perché hanno dei margini anche di possibile delega, diciamo, in bianco rispetto invece a una responsabilità dell'adulto che, come stiamo affrontando in questo percorso sull'uso del digitale, dovrebbe coinvolgerci come consapevolezza in prima persona.
Certamente, è proprio quello che vorrebbe riassumere anche il titolo di questa puntata, no? Perché serve e perché non basta il parental control. Perché serve? Perché può essere sicuramente uno strumento di aiuto nel percorso di accompagnamento all'esperienza del digitale. Lo sappiamo, è stato approfondito anche nelle altre puntate, quanto la rete, quanto il digitale offra grandi opportunità di intrattenimento, di istruzione e di comunicazione, ma ci sono anche tutti i rischi e pericoli di cui tenere conto. Il parental control è uno strumento che aiuta in questo senso i genitori a poter lasciare fuori, ecco, quelli che sono i potenziali pericoli. Aiuta in qualche modo, perché il compito principale, le due funzioni in particolare che chiediamo ai sistemi di parental control da un punto di vista proprio tecnico, sono quelli di anzitutto impedire, quindi filtrare l'accesso nella navigazione, nell'esperienza digitale, a contenuti non adatti ai minori. D'altra parte invece è possibile impostare dei tempi per avere dei confini temporali, dei limiti orari all'interno dei quali andare a navigare, a giocare. Facciamo l'esempio, parental control può servire per mettere su un tablet, su uno smartphone, su una console di gioco, il fatto che è possibile usare quel device dalle 2 del pomeriggio alle 7 e all'interno di questa fascia oraria utilizzarlo per mezz'ora piuttosto che per 2 ore. Ecco, il parental control può aiutare anche proprio in quella che noi chiamiamo la gradualità dell'accesso all'esperienza digitale, perché possiamo decidere che oggi facciamo mezz'ora, poi quando un bambino cresce, una bambina cresce, aumentano i tempi. All'inizio potremmo andare a filtrare in modo automatico che si vedono soltanto certi siti piuttosto che altri, e poi possiamo impostare, ecco, di avere delle regole che possono essere più o meno granulari e quindi andare a rendere graduale l'accesso a internet. Da un punto di vista invece educativo, quello che ci interessa è che si possa evitare un accesso, a volte lo sappiamo anche involontario, a dei contenuti inadatti. E dall'altra parte è utile per alleggerire quella che è la parte di contrattazione tra genitori e figli,
ecco,
no?
Perché poi ci concentreremo anche su questo aspetto. Sostanzialmente quindi Kuder ci sta dicendo anche che può essere un avviamento, professor Fracchiolla, graduale per prendere le misure sia per l'adulto sia per il bambino, la bambina che comincia a muoversi in questo ambiente da protagonista, perché siamo sempre di più in un ambiente digitale a 360 gradi, anzi i più piccoli sono nati proprio in questo contesto. Che tipo di esperienza ha lei rispetto al parental control?
Beh, il parental control, come diceva Daniele Kuder, è utile per quanto riguarda la formazione, l'educazione a un nuovo strumento che può portare delle problematiche, però rappresenta la punta di un iceberg, perché poi l'iceberg è composto da tanti altri fattori. Per esempio la parte utile è quella di educare, cioè se io devo portare i miei figli, i bambini, ad attraversare la strada o insegno ad andare in bicicletta, sicuramente c'è bisogno di un'istruzione, quindi la vicinanza è un qualche strumento educativo più formale, sicuramente c'è bisogno. però sotto forma di accompagnamento, cioè l'adulto deve essere presente per aiutare il bambino a quel senso di responsabilità e proprio a maneggiare lo strumento, che in questo caso è un device collegato a internet, e quindi farne un buon uso. Però chiaramente apre altri scenari, cioè l'atteggiamento dell'adulto, come lei diceva, noi siamo in un ambiente digitale, però l'ambiente digitale lo gestiamo noi adulti, l'abbiamo preparato noi, è un assetto che i bambini sì sono nativi digitali, ma perché noi facciamo trovare questo ambiente, quindi la responsabilità a questo punto si sposta verso gli adulti, e allora che atteggiamento abbiamo noi adulti diventa molto importante. Quindi un atteggiamento, e qui si allarga il discorso a quello che è l'assetto educativo più ampio. Quindi noi come ci poniamo noi adulti rispetto all'educazione dei nostri figli? Che cosa intendiamo come educazione? Sicuramente già il termine stesso, control, ci pone delle problematiche. L'educazione è controllo? Oppure educazione è dare dei limiti? E vuol dire formare la vita, le menti, formare la persona dei nostri bambini, dei nostri appunto alunni, bambini, figli. E quindi la questione è, noi adulti come ci poniamo di fronte a tutto questo? Abbiamo, se vogliamo porre dei limiti, noi stessi ce li poniamo dei limiti, oppure esponiamo i bambini fin dalla nascita a quello che è l'ambiente digitale?
È un po' il ragionamento che facevamo nel precedente approfondimento sul concetto di violenza nelle giovani generazioni, ma dobbiamo, come ci diceva il professor Scalia, interrogarci su che tipo di e quanta violenza invece diamo noi come segnali, come pratica, come contesto sociale agli adulti. Professor Kuder diceva contrattazione tra genitori e figli, contrattazione che si inserisce nel discorso dell'educazione di Fracchiolla e che non può esimersi da un dialogo e un ascolto tra generazioni.
Assolutamente, è fondamentale ed è interessante proprio collegare strettamente il tema del dialogo a quello della definizione delle regole, perché è importante che nel momento in cui si mettono dei limiti questi vengano spiegati, diventa un momento altamente educativo, cioè il limite non viene tolto, non c'è la paura del divieto che è in questo senso una protezione che viene data, ma viene anche spiegato il perché, si entra in particolare su alcuni temi. Io penso soprattutto alle esperienze quelle più negative che si possono fare in rete, penso a una certa esposizione della sessualità piuttosto che della violenza o scene di paura o macabre. È importante poter dialogare sul perché ci sono dei limiti per entrare poi anche da un punto di vista educativo su questi temi, perché teniamo conto anche che il parental control può essere impostato bene ed essere efficace, ma magari i nostri figli che si vedono dei limiti, dei confini, possono andare a vedere certe cose nei device dei compagni, degli amici, che invece il parental control magari non ce l'hanno. E se allora questa esperienza arriva da un dialogo, un'educazione che viene fatta in famiglia, allora ecco che la coscienza che un minore ha acquisito se la porta dovunque, anche laddove, diciamo così, i paletti del parental control in questo caso non sono attivi.
Ecco Fracchiolla, lei ha esperienza di scuola primaria, quindi di una fascia molto sensibile, soprattutto iniziale. I bambini, le bambine, come restituiscono questo controllo, questo strumento? Hanno coscienza che hanno dei limiti entro i quali possono agire? Si sentono rassicurati a loro volta? Oppure che tipo di reazioni lei registra?
Sì, sicuramente dare dei limiti certi, far vedere che l'adulto sa di che cosa sta parlando, sicuramente tranquillizza i bambini, i quali poi, come sono loro, di loro conformazione, tendono a compiacere l'adulto, quindi è più semplice in quella fascia di età cercare di porre dei limiti, anche se porre dei limiti come divieti va ad acuire, a suscitare la loro curiosità, che poi può diventare col crescere e col passare degli anni anche proprio uno stimolo ad opporsi. Quindi porre dei divieti sicuramente non è utile, ma è utile condividere il perché delle cose, cioè perché facciamo questo, quindi spiegare e condividere il perché noi poniamo dei limiti e cerchiamo di dare una forma, ma soprattutto noi facciamo vedere questi limiti, cioè con la nostra vita, con la nostra esperienza, con la nostra testimonianza della nostra vita, sulla nostra vita. Quindi siamo noi che dobbiamo regolarci. È chiaro che se io pongo dei limiti e poi a casa sono sempre al telefono, oppure mentre all'atto col cellulare in mano, è chiaro che
un ceno con il cellulare, insomma la lista sarebbe lunga,
sarebbe
ne abbiamo parlato,
esatto,
in questa trasmissione.
Quindi diciamo mi facevo riferimento anche a dei concetti che sono ormai chiari per tutti, però è importante che noi riusciamo a porci in maniera credibile. Quindi limite sì, ma va condiviso, e soprattutto ci dobbiamo stare insieme, cioè stare insieme. Se io do un device che sappiamo bene non è uno strumento ma è un ambiente di vita, quindi non si limita l'educazione a solo come gestire lo strumento ma a come entrarci in maniera possibilmente critica in base all'età e con responsabilità. Io questo educo non solo sul device, ma educo in tutto il resto della vita delle persone.
E questo è importante ribadirlo anche nella domanda finale che poi porremo ai nostri ospiti su quando togliere, no, il parental control, e quindi dare un'autodeterminazione che possa essere consapevolezza, stima, fiducia in un rapporto, in un dialogo tra adulti e giovani. Ma c'è una domanda che ci arriva al nostro numero WhatsApp al 342 81 04 111 a proposito di sollecitazione poi a violarla la regola se viene posta, soprattutto come viene posta. Sicuri che i ragazzini non sappiano aggirare le restrizioni? Al mio livello digitale è più probabile che mettano le restrizioni loro a noi. Come ci poniamo, Kuder, rispetto a questo?
Questo è verissimo. Per questo è importante non vivere anche l'esperienza della regolazione attraverso il parental control come uno strumento di spionaggio e di gabbia, proprio perché in un modo o nell'altro la scaltrezza, diciamo così, dei ragazzi sicuramente può portarli in un modo o nell'altro ad aggirare questi limiti. Ci sono alcune cose che si possono approfondire magari anche in maniera basilare, anche in rete si trovano molte informazioni, però secondo me nel momento in cui si vanno a spiegare, come dicevamo prima, certe regole, è più facile che queste vengano accettate, vengano interiorizzate, e quindi che ci sia una minore propensione poi a violare. Però è importante che per questo anche noi adulti un minimo di formazione, di informazione ce la facciamo per poter sapere che cosa fare e che cosa no, sapendo che questo non è l'unico sistema, perché volendo le aggirano, perché altrimenti veramente il parental control può diventare una sorta di babysitter digitale a cui ulteriormente deleghiamo l'aspetto educativo.
E allora un'ultima domanda che pongo a entrambi: quando togliere e come il parental control? Personalmente mi sono sentita dire: mamma, puoi togliermelo perché mi sento in grado di. È un giusto avviamento, diciamo. Poi devo dire che i risultati perlomeno sono stati confermati nel rapporto di fiducia, però forse è quello il momento in cui il ragazzino o la ragazzina chiede, oppure ci deve essere una scelta autonoma stante determinate, insomma, indicazioni che arrivano anche da momenti di approfondimento come questi. Fracchiolla.
Sicuramente essere quello che si vuole proporre come adulti ci aiuta a capire, perché chiaramente io vivo quello che propongo. Esserci con i nostri ragazzi è quello che ci permette di entrare in una relazione efficace, e che ci permetta appunto di capire quando il ragazzo, se ce lo chiede, ma anche se non ce lo chiede, quando è pronto a essere autonomo. Io devo conoscere la persona a cui mi rivolgo, che sia bambino, che sia ragazzo, io lo devo conoscere, così come devo conoscere me stesso e il perché io pongo certi limiti e in che modo li pongo. Perché lo sto facendo? Per placare una mia ansia? Lo sto facendo per mettere a posto la mia coscienza perché magari su altre cose non sono presente a livello educativo? Quindi le domande sono tante, le risposte, mi dispiace, non sono in grado di darne tante.
Ma queste domande,
esatto, è bene di evidenziare, cioè essere ed esserci. Io direi questi due termini per quanto riguarda noi adulti.
E infatti sul fronte di questo concetto e del dialogo in famiglia, insomma, tra adulti e bambini.
Volevo concludere col dialogo. Il dialogo è interessante, perché è un termine che però può racchiudere dei rischi, cioè il dialogo, anche questo, perché faccio un dialogo con i miei figli o con i ragazzi, con gli educandi? Perché faccio un dialogo per convincere oppure perché voglio conoscere? Quindi la trappola di fare un dialogo per convincere l'altro a fare quello che io desidero che lui faccia è una trappola sulla quale noi dobbiamo interrogarci e starci molto
insomma
attenti.
Non mettiamo paletti a loro per semplificare la vita a noi, cerchiamo di invece
cerchiamo davvero di entrare in dialogo con un'altra persona e sentire e ascoltare quello che l'altra persona ha da dire e dove si trova nel suo percorso di sviluppo, se sta si sta attrezzando verso quali sono le sue sfide evolutive di quella fase di sviluppo.
Kuder, prego.
Io invece vorrei concludere e rispondere a questa domanda con un'immagine. Nel momento in cui tolgo le rotelle dalla bicicletta di mio figlio, non lo mando subito a fare il Gran Premio della montagna da solo, ma rimango lì a vedere come se la cava. Ecco, l'idea potrebbe essere proprio questa, no? Che nel momento in cui si toglie questo piccolo aiuto, che deve essere un aiuto al ragazzo, non un aiuto al genitore, va mantenuto un periodo di accompagnamento per vedere se effettivamente riesce ad andare avanti da solo o se è ancora necessario una fase di supporto.
E quindi torniamo al concetto dell'esserci, che dicevamo anche con Fracchiola. Sono le 9:20 minuti, questa trasmissione dedicata al parental control, ulteriore approfondimento sull'uso del digitale, possibile riascoltarla sul nostro sito controradio.it ed anche alla pagina patidigitali.it/Bagno a Ripoli, dove è possibile anche firmare il patto digitale di comunità di Bagno a Ripoli, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, che è un po' laboratoriale anche sul contesto toscano, ma non solo. Vi anticipiamo che giovedì 23 gennaio, in questo percorso di approfondimenti, parleremo di bullismo e cyberbullismo, come contestualizzando questo fenomeno e cercando di capire se è arginabile o meno. Grazie ai nostri ospiti, Kuder in collegamento e Fracchiola qui in studio. Alle 9:20 termina Newsline, invece alle 9:30 daremo la linea a Domenico Guarino per l'appuntamento con Architects and the City.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
ascoltando Controradio.
Bella storia.
Quando non sai che musica ascoltare perché ti sembra di aver ascoltato tutto.
Quando vuoi informarti su cosa accade nella tua città e cosa ci riserverà il futuro.
Quando vuoi sapere cosa fare stasera. Un concerto, una presentazione, uno spettacolo teatrale.
Quando non sai come passare il tempo che ti separa dal lavoro e da casa.
Quando ti fai tutte queste domande, la risposta è una sola. E sai anche che il tuo sostegno è necessario. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio. Ti aspettiamo!